cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è.
Non sempre, nella storia, i grandi sportivi sono stati anche grandi uomini. Quest'ultima è una categoria ristretta, un'elite in cui sono presenti poche iconiche figure, che si sono distinte per grandezza nello sport tanto quanto nella vita. Tra queste, sicuramente, si può inserire il personaggio di oggi, un uomo, prima che un atleta. Oggi parliamo di Gino Bartali.
Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va.
Cuore, fatica, sacrificio. Se si potesse descrivere lo sport con sole tre parole, queste per molti sarebbero le più indicate. E lo sarebbero tra tutti, soprattutto per il ciclismo, uno sport fatto di sofferenza, dove esisti solo tu e la tua bicicletta, che è al contempo la tua migliore amica e il tuo incubo, costretto su quella sella per ore a scalare montagne che mettono inquietudine solo a vederle. E nella testa, nel frattempo, scorre tutto ciò che hai passato per arrivare fin lì. Cuore, fatica, sacrificio. Per molti versi, queste tre parole possono essere anche il riassunto della carriera di uno dei più grandi ciclisti che la storia di questo sport abbia mai visto. Gino Bartali, un uomo che ha fatto del sacrificio il suo mantra. La sua è una carriera incredibile, iniziata da giovane ciclista indipendente ed è arrivata a poter vantare tre Giri d'Italia e due Tour de France, a cui si sommano quattro Milano-Sanremo e una miriade di altre competizioni che a elencarle non si finirebbe più. Eppure, dietro a questo sportivo immenso si nasconde un uomo ancora superiore. Perfino in bicicletta, durante le sue memorabili scalate, non ha mai smesso di essere uomo prima che sportivo, arrivando perfino ad aiutare gli altri in difficoltà, anche se ciò voleva dire uscirne sconfitto. Maggio 1940. Le strade italiane sono pronte ad accogliere il 28esimo Giro d'Italia, che vedeva come ciclista di punta proprio il toscano Bartali, detto Ginettaccio, per quel suo carattere ruvido che aveva già fatto sognare i tifosi italiani per due volte nel decennio precedente. Quello stesso anno aveva già vinto la Milano-Sanremo e a 26 anni era arrivato alla maturazione definitiva. Tutta Italia lo aspettava, ma la sorte si frappone fra lui e la gloria. Nel mezzo della seconda tappa, Bartali fora e perde terreno rispetto al gruppo. Risolto il problema, Gino riprende la pedalata, impetuosa, costante, inesorabile, fino a quando un cane gli attraversa la strada all'improvviso, facendolo cadere. Il ciclista era il capitano della sua squadra, ma quella caduta gli fece perdere tempo al punto da far cambiare i piani in corsa. Bisognava puntare su qualcun altro per la vittoria, e quel qualcuno fu presto individuato in Fausto Coppi, che da quel momento diventerà il rivale numero uno del Toscano, in una sfida tutt'oggi ricordata. Bartali poteva reagire male, poteva arrabbiarsi, puntare i piedi, ma non era da lui. Tutto ciò non apparteneva al suo carattere, sì, spigoloso, ma puro e onesto. Certo fu dura da digerire, ma Ginettaccio si complimentò con Coppi e da quel momento si mise al suo servizio in tutto e per tutto, diventando da quel momento un gregario di lusso, il cui unico obiettivo era di trascinare il compagno alla vittoria. Coppi sembrava inarrestabile in quel giro. All'undicesima tappa, con una prestazione memorabile, aveva strappato la maglia rosa. Poi, di colpo, il dramma. È il 4 giugno 1940, sedicesima tappa del Giro d'Italia. E Coppi, sul versante bellunese del Passo Pordoi, va in crisi. Inizia a boccheggiare. Le gambe gli cedono, non riesce più a pedalare. Scende dalla bici e si arrende. Davanti a lui, neanche a dirlo, si ergeva stoicamente Gino Bartali, in vantaggio di una decina di metri e con un'occasione più unica che rara. Staccare il compagno in salita, andare in fuga e recuperare tempo prezioso per la sua posizione in classifica. Ma non poteva farlo, no, non era da Bartali, così rude, ma al contempo così umile, così leale. Non appena si accorge del compagno a terra, il toscano frena e scende dalla bici, inferocito. Si avvicina, lo alza, lo sprona, lo insulta da amico, da fratello, lo sprona come solo chi ha conosciuto veramente il sacrificio può fare. Cerca di far scattare l'orgoglio dentro Coppi e per farlo tornare in sé lo prende, lo sbatte dentro la neve ammucchiata ai lati della strada e lo rimette in sella, spingendolo verso la vittoria finale. Cuore, fatica, sacrificio. Questo era Gino Bartali.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, dati do di do, chi boom, chi boom boom, dati do di do, chi boom, chi boom boom, dati do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.
La carriera di Bartali ebbe inizio durante gli anni della sua adolescenza, quando a inizio anni 30 iniziò a correre tra i dilettanti. Nel 1935 decise che era arrivato il suo momento. Certo, aveva solo 21 anni, ma si sentiva pronto al salto tra i professionisti, che avvenne quello stesso anno alla Milano-Sanremo, a cui partecipò come ciclista indipendente, senza una squadra. Era un ragazzino e nessuno si accorgeva di lui, ma ben presto il mondo del ciclismo dovette aprire gli occhi. La sua pedalata era poderosa, decisa, inarrestabile. Era determinato, giovane e pieno di grinta. Erano cose che gli venivano naturali, d'altronde. Gino era di origine umile, nato da una famiglia di contadini che avevano sacrificato se stessi per portare a casa pane a sufficienza per i propri figli. E questa origine rimarrà impressa nel giovane ragazzo, che apprende fin da subito il valore della fatica e del sacrificio. È proprio questo che lo rende speciale come ciclista. Quello era uno sport umile, lo sport di un'Italia povera e in ginocchio, e ciò ne faceva lo sport perfetto per Bartali. Ben presto si trovò in testa al gruppo, finché non decise di provare a staccarsi. Andava forte, ma accanto a lui, a reggere il ritmo, c'era Learco Guerra, figura affermata nel ciclismo italiano e campione in carica proprio della Milano-Sanremo. Ma è proprio davanti agli occhi del campione che Bartali trova la forza di andare in fuga e staccare Guerra. Sfortuna volle che sul più bello la bici iniziò a dare problemi, portando il 21enne a essere ripreso e chiudere quella competizione quarto. Tutto sommato, non un brutto biglietto da visita. Le sue prestazioni erano sempre più impressionanti. Quello stesso anno partecipò al Giro d'Italia, arrivando settimo con una vittoria di tappa, abbastanza da valergli un contratto con la Legnano, una delle squadre più vincenti della storia del ciclismo. Il capitano di quella squadra era proprio Learco Guerra, che fu intelligente e lungimirante al punto da capire prima di tutti che quel ragazzino era un predestinato. Di conseguenza, lui, campione affermato, si mise al servizio di Bartali, che a 22 anni porta trionfalmente a casa il suo primo Giro d'Italia. Era il 7 giugno 1936. Ma la gioia era destinata a durare poco. Sette giorni dopo, a Firenze, il fratello di Gino, Giulio Bartali, si apprestava a correre una gara dilettantistica. Giulio era più giovane del fratello, di 2 anni, e vedeva in Gino un modello da seguire. Voleva ripercorrere le sue gesta, e anche lui si era avvicinato all'umile mondo del ciclismo. Era un giorno particolarmente piovoso, la visibilità era ridotta, e mentre Giulio procedeva con la sua gara, una macchina nera fece irruzione nel tracciato, colpendolo all'improvviso all'altezza del fianco sinistro. Le condizioni furono gravi fin dal primo momento, e dopo 2 giorni di ospedale, il fratello di Ginettaccio morì. Bartali, distrutto dal dolore, decise d'impulso di abbandonare il ciclismo. Non riusciva a metabolizzare quanto accaduto, ma alla fine tornò sui propri passi e arrivò a una conclusione. Non poteva lasciare così. Non poteva permettere a se stesso di arrendersi, doveva continuare, doveva farlo, anche per il fratello. E così fece. Rimessi i piedi sui pedali, Bartali riprese da dove aveva lasciato, con una motivazione in più, vincendo nuovamente il Giro d'Italia nel 1937 e venendo designato come capitano della nazionale che avrebbe dato l'assalto al Tour de France. Quel tour fu però sfortunato per Gino, che conquistata la tanto agognata maglia gialla cadde, infortunandosi alle costole e costretto al ritiro. L'Italia, nel frattempo, entrava in uno dei periodi più bui della propria storia. Nel 1938, nel pieno del periodo fascista, il regime impose a Bartali di non partecipare al Giro, ma di vincere il Tour. Bartali, infastidito dall'accaduto, corse nonostante tutto e vinse quel Tour, conquistato solo 2 volte nella storia da un italiano prima di allora, rifiutandosi poi di corrispondere il fiero saluto che i rappresentanti del regime gli rivolsero. Gino aveva 25 anni ed era nel pieno della sua maturazione sportiva. Aveva già vinto 2 giri e un Tour e si apprestava a dominare la scena del ciclismo negli anni successivi, ma non poteva sapere l'altra tragedia che ben presto si sarebbe abbattuta sulla sua carriera e sul mondo intero. Era il 1940. Bartali cade al Giro e si offre come Gregario Coppi. Lo prende, lo rialza e lo manda a vincere il 9 giugno 1940. Ma non ci fu nemmeno il tempo di festeggiare. L'indomani, l'Italia dichiarava il proprio ingresso nella Seconda Guerra Mondiale.
Due notti il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo, come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Do-dap, 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 do-da-da-da. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Ta-da-da, do-da-da-do-do. Cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. I'm not my boogie man, you read me primi tabu. Soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Boogie, boogie. Esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.
Il conflitto mondiale arrivava nel periodo peggiore per Bartali, che si vede privato del proprio sport per i successivi 5 anni. Il suo momento d'oro viene arrestato bruscamente da quella guerra in cui lui neanche credeva. Ma non si pianse addosso, non era cosa da lui. Anzi, si rimboccò le maniche e continuò ad allenarsi, continuò ad andare in bicicletta con una missione ancora superiore rispetto al semplice vincere un Giro d'Italia o un Tour de France. Sì, perché lui, grande campione nello sport, si mise al servizio nel 1943 di un'associazione che aveva come scopo di aiutare i rifugiati ebrei tormentati dalla persecuzione nazifascista. Bartali decise quindi di fare quello che sapeva fare meglio. Prese la bicicletta, in silenzio, e iniziò a pedalare, avanti e indietro, chilometri e chilometri di strada percorsi continuativamente tra la stazione di Teronto, la Cortona, vicino ad Arezzo, fino ad Assisi, dove si sarebbe recato in una stamperia clandestina con lo scopo di prendere documenti falsificati che sarebbero serviti per salvare la vita di quanti più ebrei possibile, all'insaputa della moglie, a cui non voleva dire ciò che stava andando veramente a fare. Partiva il mattino alle 6 e non tornava a dormire la notte. La versione ufficiale era che doveva andare ad allenarsi per rimanere in forma. Con la sua solita pedalata percorreva ogni giorno 185 chilometri, avanti e indietro, portando nel telaio della bici quei documenti che potevano costargli la vita, potevano valergli la fucilazione. Ma a lui non importava, lui era un puro, era un giusto. E dal 2013 è a tutti gli effetti ufficialmente un giusto tra le nazioni, nominato dallo Yad Vashem, il memoriale israeliano delle vittime dell'Olocausto, che riconobbe così il suo grande contributo nel salvare la vita a circa 800 cittadini ebrei. L'azione di Bartali, col tempo, destò i sospetti della polizia, che iniziò a ricercarlo per arrestarlo. Fu costretto quindi a riporre la bici e nascondersi da parenti per 5 mesi. E nonostante tutto non volle premi per il suo contributo. Non volle riconoscimenti, non volle feste. Per lui era stato semplice dovere. Era stata, ancora una volta, una questione di cuore, fatica e sacrificio. Non c'era ricompensa migliore della consapevolezza di aver salvato centinaia di vite umane. Perché, come dirà lui stesso, il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si appendono al cuore, non alla giacca. E lui, di medaglie, in quel cuore gigante da lottatore, ne aveva parecchie. Ma finalmente quel periodo buio era passato ed era arrivato il momento di tornare alla normalità. La guerra era finita, le armi riposte e si iniziava a ricostruire l'Italia dalle proprie ceneri. E lui, come sempre, nel suo piccolo, era pronto ad aiutare, come aveva sempre fatto, pedalando, correndo e regalando agli italiani un motivo per cui gioire in quel momento tragico. Era il 1945 e tutti davano Ginettaccio, ormai 31enne, per finito. Era arrivato ancora una volta il momento di dimostrare di che pasta era fatto Gino Bartali.
Si rovescia anche il cappotto, lo sento che lui è già qui, nei paraggi intorno qui c'è Gongo che è arrivato, Gongo, Gongo, spirito lontano, vieni nella notte blu a farti me in mano tua. Sto lavorando, è tardi, adesso arrivi tu. Conversiamo come faccio, vuoi tu dirmelo? C'era una volta un bel linguaggio che mai più ho parlato, non ti spiace ricordarmelo? Ci manca il pubblico, va bene, ma io e te siamo due grandi artisti insieme, diamo spettacolo. Del tutto illogico, sillabico è per me, sensuale, invisibile, teorico. Gongo, suonami Harlem con due, il fantasma di Cicluetto. Io tondolo, io gongolo, giocattolo. L'alba è fuori rosa, adesso è il blu, che silenzio, un po' di sonno e un'elemosina. Ho fatto tutto quello che hai voluto tu, in un grande viaggio indietro, un incantesimo. Gongo, tornerai tu, Gongo.
Il 15 giugno 1946 si corse la prima tappa di una storica edizione del Giro d'Italia. Era certo la 29esima, ma era soprattutto la prima edizione da quando era stata soppressa la competizione causa guerra mondiale post 1940. Bartali si presentava nuovamente con la maglia verde della sua Legnano. Coppi, invece, ancora 26enne e appena all'inizio del suo apice, era passato alla Bianchi. I due non si risparmiarono. Coppi vinse ben 4 tappe davanti al rivale toscano, che però fece della costanza la sua vera forza. Mai troppo indietro, sempre in controllo della gara, Bartali indossò a 4 tappe dalla fine la maglia rosa e non se la tolse più. Aveva vinto per la terza volta, aveva vinto contro tutti quelli che lo davano finito e che lo criticavano. Forte di questo trionfo, Bartali sbancò anche il Giro di Svizzera, successo bissato l'anno successivo, nel 1947, quando si portò a casa anche la sua ennesima Milano-Sanremo. Ma il suo vero capolavoro doveva ancora andare in scena. È il 1948. L'Italia è nel pieno della ricostruzione post-bellica e, come di consueto, a maggio, tra le strade italiane passava il Giro d'Italia. Quello però fu un giro magro di soddisfazioni per tutti, dai corridori ai tifosi italiani, che affidavano al ciclismo l'arduo compito di distrarli dalla vita di tutti i giorni. Gino Bartali non era esattamente al meglio della forma. Aveva pur sempre i suoi 34 anni che iniziavano a farsi sentire e, complice una caduta, fu ben presto fuori dai giochi per la maglia rosa, limitandosi quindi ad assistere passivamente alla conclusione del giro. Coppi continuò con la propria lotta per la vittoria contro Fiorenzo Magni, il quale però aveva, a detta di Coppi, beneficiato di spinte durante i tratti più duri della salita. La direzione di gara non diede ascolto alle proteste della squadra di Coppi, il quale per tutta risposta decise di ritirarsi dal giro. Ecco che quindi i milioni di appassionati rimanevano a bocca asciutta. Quel giro non si sarebbe giocato tra Coppi e Bartali. Coppi successivamente deciderà di prendersi del tempo per riprendere la forma ideale, rinunciando alle corse che si avvicinavano e declinando quindi l'invito a rappresentare l'Italia al Tour de France 1948. Era un periodo particolare. Era il secondo tour dalla fine del conflitto mondiale e gli italiani portavano ancora dietro di sé gli strascichi dell'epoca fascista, che valevano gli sguardi e il disprezzo dei francesi. Proprio per questo motivo fu negato di partecipare al tour a un altro big del ciclismo italiano, proprio quel Fiorenzo Magni, fresco di vittoria al Giro, e sospettato di avere simpatie fasciste. La squadra che avrebbe rappresentato l'Italia era così una delle peggiori mai viste fino a quel giorno. Una squadra di onesti gregari e ciclisti irrilevanti a grandi livelli, una squadra da 4 soldi, come era stata definita, capitanata da un unico vero grande nome, Gino Bartali, che a 34 anni si trovava di fronte a un'impresa quasi impossibile, ma proprio per questo adatta al duro toscano. Vinse la prima tappa indossando subito la maglia gialla, ma non riuscì a mantenerla. Fu ben presto scalzato dalla prima posizione e dopo 6 tappe, saldo in testa alla corsa, si era stabilito il francese Louison Bobet. Il ciclista di casa era in stato di grazia e aveva accumulato chilometro dopo chilometro un vantaggio considerevole di ben 21 minuti su Bartali. Bartali era stanco, in difficoltà. Sembrava non riuscire a trascinare quella squadra come si era promesso. Era dato per spacciato. I giornalisti italiani avevano già lasciato la Francia, delusi. E oltre a questo, aveva anche contro tutto il tifo francese. Lui era infastidito da tutto ciò. I morti non parlano, rispose freddo ai giornalisti che incalzavano con domande sulle sue prestazioni. E anche in Italia, in quel momento, si vivevano momenti di grande tensione. Il 14 luglio 1948, uscendo da Montecitorio, uno studente sparò 3 colpi di pistola all'allora segretario del Partito Comunista, Palmino Togliatti. La situazione era critica. Il rischio che scoppiassero nuovi scontri era altissimo. C'era bisogno di qualcosa che facesse distrarre i bollenti animi italiani. No, Bartali non poteva arrendersi. Nella sua testa gli tornavano in mente i suoi successi precedenti. Le cadute, i sacrifici dei suoi poveri genitori che per comprargli quella bicicletta da ragazzino avevano fatto follie. Si ricordò del giorno in cui Coppi, da Maglia Rosa, andò tanto così vicino al ritiro prima che lui tornasse indietro a spronarlo da rivale. Si ricordò della guerra e di tutta la fatica che aveva fatto per arrivare lì fin lì e salvare tutte quelle vite umane. No, non poteva arrendersi. Non in quel momento. Non con tutta l'Italia sulle spalle. Col cuore in mano, Gino si rese protagonista di una delle più grandi imprese della storia del ciclismo. Il 15 luglio 1948, durante la prima tappa alpina di quel Tour de France, Bartali decise che era il momento di agire. Col cuore in mano, il toscano prese il controllo della gara e andò a riprendere sulle dure salite delle Alpi i ciclisti che controllavano la gara, neutralizzando i loro tentativi di attacco. Poi aspettò il momento giusto e si alzò sui pedali, dando lo strappo decisivo sul colle dell'Isoard, dove ancora oggi è ricordato con una stella commemorativa. Il francese Robic non poté fare altro che vederlo andar via. Bobet, invece, perse diversi minuti. Bartali aveva incredibilmente recuperato i 21 minuti di vantaggio dal francese Bobet. Il giorno dopo riprese da dove aveva lasciato, come uno squalo insaziabile, vinse un'altra tappa, strappando stoicamente la maglia gialla sui colli francesi. Concluse quel tour con un incredibile bottino di 7 vittorie di tappa su 21 totali e 8 tappe corse con la maglia gialla addosso, guadagnandosi il rispetto dei francesi e tornando in Italia da campione, come un eroe osannato dalla folla. Un eroe umile, onesto e leale, una persona dura e a volte forse scontrosa, con uno spirito indomabile, uno sportivo immenso e un uomo ancora più grande. Capace di azioni coraggiose e impensabili, nello sport come nella vita, e che fino all'ultimo giorno ha fatto di quelle tre parole il proprio stile di vita. Cuore, fatica, sacrificio. Gino Bartali era questo e molto, molto altro.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellophane, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema. Tu, zazzazzarazz, zazzarazzazz, zazzazzarazzarazz, zazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla più. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartali scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, appaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema. Tu, zarratazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaz.